Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Captain Commando.
Ma prima di cominciare, come al solito, un po' di news. Vi ringraziamo intanto per averci condiviso un po' in giro per la rete, perché stiamo vedendo delle condivisioni ai post che faccio io e anche su Instagram ci state condividendo, quindi figo. Grazie a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo. Se volete seguirci su Instagram, sulle varie piattaforme, ci siamo, quindi basta cercare Enciclopedia dei Videogiochi senza neanche l'apostrofo. Adesso si può cercare direttamente la prima parola e ci trovate ovunque. Vi ricordiamo che potete mandarci vocali e se volete contribuire al progetto contattateci, che fa sempre piacere.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Captain Commando, o Capitan Commando, come lo chiamiamo italianizzato. È un gioco del 1991 sviluppato e pubblicato dalla mitica Capcom, infatti questo è un giocone del genere. È un picchiaduro scorrimento a tema fantascientifico ed è uscito inizialmente per arcade, con porti, che vogliamo dirlo, per Super Nintendo e poi successivamente un'altra conversione per PlayStation.
È comunque un gioco che si può trovare per emulatore MAME, perché è un gioco CPS1, la prima versione del motore della Capcom, quindi è un gioco molto rigiocabile anche adesso sui sistemi moderni con il MAME, con tutti quegli emulatori lì, ed è molto molto famoso. E ritorniamo indietro a compararlo con il nostro episodio 2 di Cadillac e Dinosauri, perché in realtà Cadillac è uscito 2 anni dopo questo, ma ritroveremo tante cose. È comunque un marchio Capcom che è molto molto iconico. Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Come come dicevamo, Capitan Commando è un picchiaduro a scorrimento ed è uno dei capostipiti del boom che questo genere ha avuto negli anni 90, che era immancabile in ogni sala giochi dell'epoca. Infatti è, come saprete ormai, è uno dei generi che più mi è rimasto nel cuore dell'infanzia. Il gioco segue lo stile classico dei livelli, dei classici 6, 7, 8 livelli che solitamente ci sono, con il boss di fine livello e fatto apposta per spaccare i tasti a suon di cazzotti.
È un sistema che ritroveremo in tantissimi picchiaduro a scorrimento, soprattutto Capcom, in cui abbiamo la cloche di movimento, un tasto per attaccare, un tasto per saltare, il tasto della super che a volte è un terzo tasto, a volte sono i due tasti insieme per fare una super mossa, che a volte in questo gioco credo utilizzi la nostra energia per poter fare la super mossa.
E inoltre, a differenza di alcuni picchiaduro di quegli anni o della tecnologia precedente di altre case, abbiamo, oltre al classico attacco in salto, abbiamo anche la corsa. Infatti l'introduzione della corsa, infatti premendo il tasto direzionale a destra e a sinistra due volte partiremo in questa animazione di corsa e potremo fare o un attacco standard tipo un calcio medio orizzontale, oppure se faremo la combinazione di corsa, salto e attacco ci sarà un'animazione particolare. Infatti è molto iconico l'attacco in salto di Capitan Commando, che fa partire proprio una fiammata, c'è proprio il lanciafiamme.
Capitan Commando è il protagonista del gioco, ma i personaggi sono quattro e fanno parte del Commando Team, come viene chiamato. Il protagonista è Capitan Commando, le cui iniziali sono proprio Capcom, quindi è esattamente una mascotte per tutta quanta la casa. Poi abbiamo altri personaggi che hanno un nickname e un nome vero e proprio. Abbiamo il Ninja Commando, che si chiama Ginzu, o Sho nel gioco originale giapponese, che è un ninja, quindi combatte con la katana, può utilizzare gli shuriken, cosa che è molto interessante perché, come in tutti i picchiaduro, ci sono delle armi da raccogliere. Quelli che sono dei punti per alcuni dei personaggi diventano delle armi per, in questo caso, il ninja che può lanciare gli shuriken.
Poi abbiamo Baby Commando, che è un neonato, un bambino neonato, però è un ragazzo prodigio, intelligentissimo, che si è costruito da solo un androide, un robot che può pilotare come un mech vero e proprio, e quindi è molto forte, molto agile, che può sparare anche dei missili. Dove li tenga non si sa, ma è un mistero di questo gioco. E infine abbiamo Mommy Commando, ovvero Mech the Knife, che è un alieno, ci viene detto un alieno, che fa parte del gruppo e usa due pugnali, è ambidestro, usa due pugnali. Particolarità di questi personaggi, un'altra cosa che non troviamo in altri picchiaduro o non troviamo così spesso, sono anche le animazioni di quando sconfiggiamo o eliminiamo uno dei nemici sullo schermo. Infatti, nello specifico, Ginzu e Mac avranno due animazioni diverse. Ginzu taglierà letteralmente a metà il nemico, mentre Mac gli farà sciogliere perché i suoi pugnali sono avvelenati. E avremo questa animazione che da piccolo mi ha lasciato anche un po' interdetto, perché si vede proprio lo scheletro con la pelle sciolta per una frazione di secondo, però era molto cruenta per quegli anni lì.
Ed è una cosa che è rimasta dal Giappone, perché molto spesso in Giappone uscivano giochi con un grado di violenza abbastanza elevato, pensare anche a Metal Slug, dove c'era il sangue, che poi viene attenuato facendolo diventare bianco per Metal Slug. Molti giochi appunto tradotti, portati dal Giappone, hanno subito questa un po' censura, in questo caso no.
Un altro esempio che mi viene in mente è in Warriors of Fate, dove anche lì possiamo, con delle mosse particolari, possiamo smembrare i nemici che sono sullo schermo. Il nostro team assemblato però avrà una missione, infatti ci troveremo nel 2026, e qua è una bellissima autocitazione della Capcom, perché nella continuity del suo universo, perché siamo a Metro City, che, se vi ricordate, è la città di Final Fight, che è un grandissimo picchiaduro scorrimento, forse uno dei primi, anzi sono primo, della Capcom. Quindi siamo nel futuro di un universo già stabilito da Capcom.
Bello, perché in questa maniera Capcom, anche negli ultimi anni con i giochi, sta cercando un po' di unire tutti quanti gli universi, perché abbiamo scoperto che anche l'universo di Final Fight è correlato con l'universo di Street Fighter, proprio perché ci sono i personaggi in Street Fighter derivati da Final Fight, e quindi in un certo senso anche Captain Commando è nell'universo stesso di Street Fighter e di tutti quanti i giochi della Capcom, con tutti anche i crossover di cui parleremo dopo anche un po' più nel dettaglio nelle chicche alla fine.
Quindi, dopo aver scelto il nostro personaggio del Team Commando da utilizzare, inizieremo nella nostra missione, ovvero quella di sconfiggere e debellare l'associazione criminale di Scamicide, che in originale giapponese era Genocide, che però, come sapete, per ovvi motivi è stato un attimo alleggerito per non scandalizzare i genitori e i bambini.
Però scheletri che si decompongono anche sì, invece, vero?
Quindi inizieremo, essendo un'associazione a delinquere, inizieremo nella città di Metro City e dovremo sventare una rapina. Quindi faremo la conoscenza dei primi nemici, che saranno saranno i classici punching ball che troveremo durante tutto il gioco nei vari colori con il cambio di palette che troveremo sempre, gli sgherri, quelli classici col coltello, perché anche qui ci sono proprio le varie tipologie di nemici che troviamo nei vari giochi, ovvero quella, l'unità standard, l'unità che attacca a distanza, l'unità che attacca da terra, quindi dovremo attaccare in salto, e in questo caso ci saremo anche le prime armi, quindi oltre alle pistole avremo dei lanciamissili e troveremo anche un'arma particolare, ovvero dei mech che potremo guidare.
Quindi puoi fare il bambino che sta sul robot che comanda il robot a sua volta, quindi bella questa aggiunta. E belle anche le armi che si trovano, perché oltre a pistole laser, perché siamo nel futuro, che troveremo nel corso del gioco, abbiamo i mech che sono di diverse entità, perché c'è quello che ha i pugni, c'è quello che spara i raggi infuocati e quello che spara invece i raggi congelanti, e abbiamo anche delle armi con degli RPG che sparano vere e proprie bombe che esplodono sul terreno, quindi molto bello e variegato da quel punto di vista lì.
La fine del primo schema si svolge all'interno della banca, quindi saremo arrivati davanti alla cassaforte della banca, dove ci attenderà Dolg, che è uno dei capi, o comunque uno degli sgherri più forti dell'organizzazione. È un classico sgherro alla Kenshiro, la Mad Max, con muscolosissimo, con la tuta più fatta piena di spine di aculei, ed è anche ovviamente sarà geneticamente modificato, infatti si può notare un piccolo tubo che si aggancia alla nuca del personaggio. È un boss abbastanza standard, non ha attacchi a distanza se non una spallata in carica, quindi è proprio un bruto, proprio di forza bruta, e quindi dopo averlo battuto avremo quindi fatto il nostro primo passo per la vittoria finale.
I passi successivi vengono scanditi anche all'inizio di ogni stage, c'è la mappa che io apprezzo tantissimo sempre, perché ci mostra come Ghost and Goblins, ma anche lo stesso Cadillac che abbiamo visto in precedenza su questo podcast e tanti altri, ci mostrano proprio la mappa che pian piano andiamo a conquistare schema dopo schema. Qua avremo lo schema del museo, dove attraverso i vari padiglioni passeremo in quello dei dinosauri, a quello dei primitivi, combatteremo gli uomini delle caverne, andremo in profondità nelle caverne, quindi sempre più avanti, fino ad affrontare Strum Junior, che è un bellissimo nome ed è un altro personaggio geneticamente modificato anche lui, assomiglia un po' a Blanca nell'immaginario comune, o anche un mostro che c'è in Cadillac, se vi ricordate c'era una cosa simile con i capelli fluenti. E questo boss ha un arpione con cui ci può attaccare, una fiocina in sostanza, e questo è anche una tematica che ritroveremo in tutto il gioco, perché c'è abbastanza tema acquatico da questo punto di vista, lo vedremo anche negli schemi successivi.
C'è da dire che in un certo senso i primi, soprattutto i primi quattro schemi, rappresentano ognuno dei componenti del team comando. Infatti il primo sarà quello cittadino, che rappresenta Capitan Comando, che è proprio il futuristico, quindi è a tema. Questo del museo è anche della mummia, quindi il museo, la mummia. E il terzo livello, appunto, siamo nella sezione ninja, siamo nella ninja house, come viene detto, come viene nominato il terzo livello, ma siamo proprio in una sezione proprio asiatica, proprio Giappone feudale medievale. Qui ovviamente i nemici sono tutti ninja, che salteranno da tutte le parti dello schermo, quindi varia leggermente il gameplay, con tanti attacchi in salto e quindi tanto più dedicato allo schivare che all'attaccare in sé. E avremo anche nemici particolari, sono nemici un po' più grossi, come un po' grandi come il primo boss, mi pare, e sono proprio delle statue animate di vecchi samurai con le spade rotte e ricoperti di frecce, che sono molto difficili da buttare giù. La fine del livello ci vedrà in trappola, verremo spinti dall'orda ninja in una piccola arena, dove dovremo sconfiggere Yamato, che è questo ninja samurai un po' kabuki, se vogliamo dire, col parruccone e con il trucco, che agitando una naginata, una lancia giapponese, e quindi con anche molta portata, ci metterà i bastoni fra le ruote. Cosa particolare è che, come Ginzu può tagliare a metà i nemici, anche Yamato in questo caso, se ci darà il colpo di grazia, ci taglierà a metà, quindi è comunque una visuale molto cruenta.
Il quarto schema, giustamente hai parlato di tre dedicati a tre personaggi, manca il bambino, in questo caso facciamo lo schema del circo, che anch'esso è un po' interessante perché mostra anche il lato molto colorato del gioco, che veramente è ovunque, sia nei personaggi che nei cattivi, che proprio anche nell'ambientazione. In questo caso andremo in giro per un circo, però gli spettatori sono i Wookiee, che sono i nemici semplici, i
patti dei Power Rangers,
esatto, o i ninja del clan del piede, che mi viene in mente, delle tartarughe ninja. Comunque sono i nemici generici, e ci faremo strada attraverso parecchie armi, mi ricordo, in questo schema ce ne sono tante, perché sono tante scatole da distruggere, e alla fine arriveremo a combattere un mostro geneticamente modificato dal dottor T-Water, che è questo personaggio che si è divertito a creare tutti i mostri che abbiamo affrontato finora, e l'abbiamo trovato qua proprio perché il laboratorio segreto sta sotto al circo, quindi interessante modo per per nascondersi.
Dopo aver fatto fronte alla creatura che ci avrà mandato contro il dottor T-Water, il dottore stesso fuggirà alla fine nell'inframmezzo tra i due stage. E questo prossimo stage, il numero 5, è un bonus stage, se vogliamo proprio dirlo. È letteralmente proprio un bonus stage. Infatti, dovremmo rincorrerlo. Lui starà scappando con il suo motoscafo all'interno dello schema delle fogne, che è anche qui immancabile in ogni picchiaduro a scorrimento che si rispetti. E quindi noi dovremmo rincorrerlo a bordo di una tavola da surf. Questo ricorda molto anche i giochi picchiaduro a scorrimento delle Tartarughe Ninja, dove c'era praticamente lo stesso schema. E anche qui avremo un sacco di armi da raccogliere e avremo anche un piccolo timer. Infatti, se dovessimo metterci troppo, il dottore fuggirà. È uno schema molto facile, quindi non succede mai, però c'è questa possibilità. Alla fine, quando avremo raggiunto il dottore e eliminato tutte le forze nemiche, il dottore esploderà insieme alla sua barca.
Ma non finisce qui, perché non era il boss finale, dobbiamo arrivare da un'altra parte, e per farlo passeremo per lo stage 6, visto che abbiamo fatto il giro turistico della zona, perché siamo andati al museo, adesso andiamo anche all'acquario, e c'è questo schema appunto all'acquario dove è bella l'entrata con una bocca di squalo aperta gigantesca, e noi entriamo all'interno, e anche qua ci sarà un ritorno, in questo caso di boss, perché abbiamo sconfitto Strum Junior, qua c'è il padre e forse la madre, mi viene da dire, i genitori genetici probabilmente di questo personaggio. È un po' come abbiamo visto in Cadillac gli Slice, che poi diventano due. Anche qua c'è un richiamo al boss doppio, quindi le cose si fanno sempre più difficili. Bello, perché qui è la prima volta dove troviamo il mech che congela gli avversari, e quindi utilissimo da utilizzare soprattutto contro il boss.
D'ora in poi le cose si fanno più serie, infatti il nostro obiettivo è raggiungere il capo Scamicide, e quindi per farlo dovremo invadere la loro base segreta. È uno schema a stile tecnologico, la classica base sotterranea con un sacco di trappole elettriche, un sacco di barili esplosivi, un sacco di piattaforme mobili che ci renderanno difficile il movimento all'interno del livello. Dopo esserci fatti largo tra le schiere di nemici, arriveremo all'ufficio, alla stanza del boss, che però non sarà presente. Scamicide non ci sarà, ma ci sarà il suo sgherro di nome Blood, anche lui geneticamente modificato. Infatti, come per il mostro del primo schema, sarà ben visibile un tubo collegato alla sua nuca che andrà a un generatore sulla schiena. Sembra un po' un Rambo ancora più grosso, ancora pieno di steroidi, e lui sarà molto forte, che avrà un calcio che va a tutto schermo, quindi è anche molto difficile da evitare, però anche in questo caso la squadra comando prevarrà.
A vederlo così, tra l'altro, sembra un pochino anche Alex di Street Fighter, che ci assomiglia un pochino. Questo è forse un design che ha ispirato poi il personaggio di Alex. Abbiamo quindi l'ottavo stage, il penultimo prima del difficilissimo schema finale, perché me lo ricordo. In questo caso siamo nella navicella dei nemici e stiamo andando verso lo spazio, verso Callisto per la precisione, ad affrontare Scamicide. Ma qua abbiamo Doppel è un altro boss interessante, perché è un panzone che si trasformerà in noi, quindi abbiamo il mirror match prima della battaglia boss. Bello difficile questo qua, perché abbiamo un sacco di nemici a schermo, un sacco di trappole e mi ricordo tante robe per terra che ti davano fastidio, forse anche bisognava saltare parecchio con i nemici.
In particolare c'è anche molto il background, infatti questa astronave che percorreremo ha un immaginario, perché fanno tutti parte di questa associazione a delinquere, sono tutti geneticamente modificati, li vedi, sembrano come dei Jabba the Hutt collegati a dei macchinari un po' strani. Almeno io mi ricordo da piccolo giocandoci che era un'immagine atipica, un po' strana, quindi faceva un po' senso in un certo modo, però fa anche quello parte della spettacolarità di questo gioco.
Quindi lo stage finale, quello su Callisto, sarà un remix di tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso, perché il gioco vi manderà contro tutto, di tutto e di più, dai cavernicoli che abbiamo trovato nel museo, agli nemici normali, alle ragazze.
Prima però di poter confrontare Scamicide farà ritorno Dolg, il boss del primo livello, che per l'ennesima volta ci sbarrerà la strada dal suo boss vero e proprio. Sarà non molto più difficile del primo incontro, sarà solo leggermente potenziato con più energia.
E Scamicide che cos'è effettivamente? È un mostro che verrebbe fuori da un super cattivo tipo Marvel o DC, assomiglia un po' a Darkseid, un pochino a Thanos, a tutti quel gruppo di nemici lì, e in questo caso è un boss enorme, molto muscoloso, colorato in arancione e blu, con un disco sulla testa.
E come nel classico stile di questi boss, soprattutto Capcom, perché anche lui ricorda un po' Gil e Urien di Street Fighter 3, quelli che verranno dopo, è grossissimo, super tecnologico, ma immutabile. mutande.
Esattamente, a piedi nudi in mutande, però ha un po' di armatura qua e là sparsa, ma soprattutto ha il mantello.
Esatto, perché il mantello, come Bison insegna, fa molto, fa figo, fa badass.
E questa battaglia boss è molto difficile, il gioco veramente vi mette in difficoltà a questo punto, è il vero mangia monetine nel finale, forse anche negativo questa cosa a un certo punto, nel senso, perché è molto molto difficile. Scamside usa attacchi di fuoco e attacchi di ghiaccio e dobbiamo essere bravi noi a usare il contrario per poter evitare i suoi attacchi, che anche occupano quasi tutto lo schermo, quindi bisogna veramente correre ai ripari e non stare lì ad attaccarlo sempre, ma passare parecchio tempo in difesa.
Esatto, anche perché quando passerà da un livello all'altro degli elementi diversi, quindi tra fuoco e ghiaccio, sarà anche invincibile, quindi durante si vedrà proprio l'aura attorno del colore predefinito e sarà invincibile, non potremo toccarlo. Dovremo aspettare che sia neutro, ovvero senza aura, e quindi lì sarà colpibile. Col fatto, siccome vola, non sarà neanche possibile effettuare la combo completa, quindi sarà anche più difficile portare colpi in sequenza, e in aggiunta a tutto questo avrà un'energia quasi infinita. Cioè c'è tanta differenza tra il boss prima e questo boss, ha veramente tanta energia, un sacco di barre da fare, quindi come dicevi è proprio un mangia monetine. Ma anche questa volta il team comando riuscirà a completare la missione e il gioco si conclude con quello che sembra tipo le Nazioni Unite o comunque una riunione di presidenti o comunque di capi di stato, dove Capitan Comando apparirà sullo schermo per dire: non vi preoccupate, ci abbiamo pensato noi, e alla domanda ma lei chi è, scusi buon uomo, cosa ci fa qui dentro, lui dirà: non vi preoccupate, io sono Capitan Comando. E quindi verrà fatta una specie di puntata pilota di una serie TV.
Questo era Capitan Commando. Io devo dire che questo è un gioco che sto rivalutando molto, perché rispetto a vari altri picchiaduro che apprezzo di Capcom, questo non gli davo tantissimo peso perché lo trovavo abbastanza legnoso. Si tratta comunque di un videogioco abbastanza vecchio, datato nel panorama dei videogiochi. Come hai detto giustamente tu, Yuga, è un po' il primo, comunque la prima grande svolta che c'è dopo Final Fight nel mondo dei picchiaduro, dei beatmap, dei picchiaduro a scorrimento, e lo trovavo un po' legnoso, forse perché io provengo più da Cadillac Dinosauri, che in realtà è uscito 2 anni dopo, ma si vedono parecchi miglioramenti dal punto di vista della giocabilità. Però devo dire che l'ho rivalutato sia dal punto di vista del colore che c'è in questo gioco, che è veramente tanto, e anche dal punto di vista delle armi che ci sono all'interno del gioco, perché sono molto variegate. Il fatto che possiamo usare un mech sopra un mech è molto figo, quindi ho deciso di dare 7.5 mech, proprio perché è un gioco molto molto interessante sotto tutti i punti di vista, molto molto bello, e si vede che ci sono delle basi che poi hanno dato a Capcom veramente tanta tanta creatività. E un punto a favore lo do anche proprio sul fatto che è stato reso esattamente così come era la versione giapponese, quindi non è stato distrutto, diciamo, come succede con alcuni giochi che vengono importati, ma è cambiato solo qualche nome qua e là, ma niente di più, niente di meno. E tu, Yuga?
Ma 7.5 mech i robot o 7.5 mech Mac the Knife, quindi 7 bumi e mezzo? Comunque, a parte gli scherzi, io gli do 9.000 ore in sala giochi su 10.000 che mi si sono volute per finire questo gioco, e anche 9.000 monetine, quindi anche tutti i risparmi di me piccolo bambino. Questo gioco è un capolavoro, parliamoci chiaro, è un picchiaduro a scorrimento, quindi la storia arriva fino lì, la giocabilità è quella, la rigiocabilità c'è e non c'è, però è proprio uno specchio di quegli anni lì, era proprio lo sfogo, il divertimento di scazzottare a non finire. Come dicevi, molto colorato rispetto a altri picchiaduro, mi piace molto il setting, lo scenario futuristico con rimandi ai vecchi giochi Capcom, è proprio l'introduzione di nuove meccaniche come la l'attacco in salto speciale e la varietà degli attacchi, come abbiamo detto, il taglio metà, lo scioglimento del personaggio e anche lo stile grafico. Infatti i background sono una cosa che, lo sfondo è una cosa che mi è rimasta particolarmente di questo gioco. Personaggio iconico Capitan Commando con il Commando Team, come dicevamo prima, è ancora adesso uno dei personaggi Capcom più amati. Come dicevi prima, infatti ci sono rimandi nei personaggi dei vari giochi Capcom, lo ritroviamo spesso citato anche nei background di Street Fighter, lo vediamo nascosto ogni tanto e addirittura fa parte proprio dell'universo condiviso Capcom, perché lo ritroviamo insieme a tutta la squadra in Marvel vs Capcom, nella serie Marvel vs Capcom, e ancora oggi nello stesso Street Fighter 5, per quanto non sia come personaggio giocabile, è un costume alternativo di uno dei personaggi, quindi comunque rimane nel cuore. E quando esce sempre un nuovo gioco Capcom di Street Fighter o comunque Marvel vs Capcom, è sempre tra i personaggi più richiesti dai fan, quindi è proprio un'icona, e per questo gli do un voto così alto, perché per quanto Cadillac e Dinosauri, adesso non mi ricordo esattamente il voto che gli avevo dato, ma probabilmente è altissimo anche quello.
Tanto sapete che non diamo tantissima importanza ai voti che diciamo.
Ecco, si giocano il gradino, il primo se non il secondo gradino come miglior picchiaduro scorrimento mio personale, quindi il voto è alto anche per questo.
No, scusa, il primo è Growl.
Ma quello è perché ho doppiato io l'insert coin. Che se andate a vedervi il let's play, quando inseriamo i crediti, sembra che lo dica io, cioè sembra la mia voce, quindi quello sono di parte. Prima di salutarci vi propongo una cosa: siccome tra poco sarà un anno effettivo dalla creazione dell'enciclopedia dei videogiochi e siccome ormai, come sapete, il nostro finale patentato sono le canzoni fatte alla nostra maniera, vi invitiamo
feffeate, come qualcuno ha detto,
alle feffeate, esatto, vi invitiamo a mandarci le vostre feffeate di qualsiasi sigla inerente o meno ai videogiochi e chissà, magari avendone abbastanza potremmo inserirli in una puntata speciale, non lo so, potremmo anche fare una classifica.
Per mandarceli potete usare Anchor, per mandarci un vocale trovate insomma nelle descrizioni anche il link diretto per poterci mandare un vocale, oppure su Telegram sul gruppo t.me/enciclopedia dei videogiochi o da qualsiasi altra parte insomma ci vogliate scrivere o anzi inviare un vocale.
E non vedo l'ora di vedere la playlist di Spotify con tutte le FFA.
Assolutamente sì.
Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. (Susurra)